è passata da poco la mezzanotte del 6 settembre 2024. In una delle celle del carcere di San Vittore scoppia un incendio. Le fiamme divampano, il fumo oltrepassa le sbarre. La polizia penitenziaria interviene nel giro di un minuto, ma non basta. Lì dentro c'è qualcuno che non uscirà più da quella prigione. Si chiamava Youssef Mokhtar Loka Barsom. Era nato in Egitto e aveva compiuto 18 anni da pochissimo. Ed era in quella cella in attesa di giudizio. Valeria Verdolini è la presidente di Antigone Lombardia.
La storia di Youssef è una storia paradigmatica per alcuni versi. Sono molti i ragazzi che dall'Egitto hanno attraversato il Mediterraneo, spesso esposti alle violenze dei campi in Libia, gestite ovviamente nei modi incredibili del processo di esternalizzazione delle frontiere, e una volta arrivato a Milano si portava la ferita del viaggio, alla quale si è aggiunta la ferita della detenzione. Lui entra molto piccolo nel circuito del penale minorile, che è una traiettoria che accade spessissimo ai minori stranieri non accompagnati. Al momento sono 50 ragazzi stranieri presenti alle PM Beccaria su 73, e sono minori stranieri non accompagnati o neomaggiorenni che hanno compiuto il 18° anno d'età nell'istituto, e lui è stato uno di questi. Aveva fatto un percorso in comunità, in particolare la comunità Il Gabbiano di Cecco Bellosi.
Quella di Cecco Bellosi è una comunità che si occupa di persone ai margini, detenuti, minori in difficoltà, tossicodipendenti. Youssef ci arriva nei primi mesi del 2024. Tra le persone che si prendono cura di lui c'è Alice Mondora, responsabile della comunità educativa di Morbegno.
Da noi arriva già 4 anni che era in Italia, in una situazione dove ha vissuto un po' di tutto, no? Un po' la strada, ha incontrato le sostanze, ha incontrato gli psicofarmaci che comunque gli sono stati un po' prescritti, un po' chiaramente li ha cercati lungo la strada. Io lo ricordo come una persona veramente che catalizzava tutte le nostre energie. Tutti gli operatori hanno tantissimi video dove ride, dove fa delle cose. Lui storpiava tutti i nomi. Infatti io mi chiamo Alice, per lui ero Alicia. Era sempre super divertente, un po' un giullare, ma un giullare che secondo me aveva anche proprio un po' questa apparenza, no? Di dover far ridere, però poi negli occhi aveva veramente tanto, tanta sofferenza. Cioè Youssef non aveva una parte di sé non tagliata. Le braccia e le gambe erano completamente cicatrizzate dalle lamette che utilizzava poi anche quello per non pensare, per anestetizzare il cervello. E purtroppo lui è stato imprigionato in Libia, di questa cosa non ha mai voluto dire nulla. L'unica cosa che lui diceva era che qualcosa dentro di lui si era rotto, che si era ammalato, la testa si era ammalata e che non sarebbe mai guarita. Aveva anche questo bruttissimo vizio, secondo me, di autotatuarsi la pelle con dei fumi creati dalla qualsiasi cosa bruciata. Quindi sicuramente un ragazzo molto traumatizzato, però nello stesso tempo anche felicissimo. Ammirava molto il fratello, che è un cuoco, quindi lui amava moltissimo l'ambito della cucina. Aveva anche fatto un corso ed era stato molto bravo. E lui mi ricordo che mi aveva proprio detto: "Ma come, gli ultimi adesso sono i primi?" Perché lui si percepiva proprio come l'ultimo degli ultimi, insomma, le persone che non ce l'avrebbero mai fatta nella vita. Poi qualcosa secondo me si è rotto. Nel momento in cui avevamo trovato un lavorettino da fargli fare, si è sentito, come dire, in difetto rispetto al fatto che forse ce l'avrebbe fatta, perché qualcuno gli stava dando una possibilità. Ed è stato lì, secondo me, il momento in cui lui si è perso. Ha iniziato appunto a tornare a Milano, a rifrequentare i ragazzi stranieri in zone veramente malavitose, e tutte le volte tornava, perché tornava sempre in realtà, stava fuori qualche giorno, poi tornava, ma sempre più, mi passi il termine, devastato. Io non ho mai pensato che Youssef cercasse la morte in qualche modo, ma un pochettino la sfidava, la rincorreva, come se fosse talmente stanco che in qualche modo non gli interessava se poteva capitare qualcosa di molto brutto della sua vita. Quando è stato incarcerato a San Vittore, io come primo impatto ho avuto quasi un sollievo, dicendo: "Ok, è vivo, è salvo, è in un posto dove lo tuteleranno." Chiaro che poi il carcere sicuramente non è il contesto che può salvare un ragazzo.
E questo è il punto su cui insiste anche l'avvocato dei familiari di Youssef, Fabio Ambrosio. Lui non doveva stare lì, il carcere non era adatto alle sue condizioni. Ambrosio si sta occupando del caso perché qualche settimana fa il pubblico ministero ha richiesto che venga archiviato, ma la famiglia di Youssef si oppone. Bisogna indagare e non nella direzione presa finora e chiarire le responsabilità della morte di Youssef.
Noi chiediamo che le indagini si focalizzino sulla tutela in generale del detenuto, che il pubblico ministero faccia luce ed evidenzi se ci sono problematiche sull'accoglienza di questo detenuto e se sono state seguite queste procedure molto stringenti nei confronti soprattutto di detenuti fragili, nei confronti di un nuovo giunto che per la prima volta mette piede all'interno di una struttura penitenziaria da maggiorenne e poi nei confronti di detenuti che hanno anche delle patologie connesse evidentemente di natura psichiatrica e soprattutto se le valutazioni di natura sanitaria sono state corrette, perché abbiamo dei dati che stridono l'uno con l'altro. Questo ragazzo aveva subito alcuni procedimenti penali davanti al Tribunale dei Minori, tutti conclusi con una sentenza di assoluzione per incapacità di intendere e di volere. Era stata redatta una perizia psichiatrica che attestava un disturbo post-traumatico, un disturbo di personalità, un ritardo cognitivo, e abbiamo una perizia che lo dichiara incapace di intendere e di volere, e abbiamo invece dei sanitari che pur somministrando delle terapie di un certo tipo, non ritengono che questa persona, che questo giovane abbia dei problemi psichiatrici che poi lo rendevano incompatibile con il carcere. La procura si è concentrata principalmente su responsabilità di un altro detenuto, sulla causazione del suicidio, ma noi riteniamo che si debba anche guardare a quello che c'è stato prima.
Secondo chi si è occupato di lui, quello che è mancato qui in Italia è stato un coordinamento tra i servizi, quello inviante, la comunità, la psichiatria, e tutti concordano su un punto in particolare: il carcere di San Vittore non era il posto in cui doveva stare.
San Vittore è uno degli istituti che ha il maggior turnover in ingresso, nel senso che entrano circa 40 persone a settimana e ne escono 5, quindi 35 nuove persone da collocare. Un numero così alto in un contesto di grandissimo sovraffollamento, siamo oltre 1000 ristretti, non può permettere una presa in carico adeguata con questi numeri, soprattutto per soggetti con traiettorie che richiedono una presa in carico multidisciplinare. Sono molti, moltissimi ragazzi stranieri che entrano a San Vittore, la stima è tra il 55 e il 60% dei presenti, una stima al ribasso, e il carcere è ormai da un anno e mezzo, insomma da quando si è superata la quota 1000, in una grandissima sofferenza, che è una sofferenza strutturale e sistemica che riguarda un po' le spinte espulsive della città di Milano, riguarda lo scarso investimento in comunità pubbliche per i minori che poi una volta diventati maggiorenni anche grazie alle modifiche del decreto Caivano passano nella carcerazione per adulti, riguarda un momento in cui il carcere è rimasto come istituzione residuale che si deve occupare di ciò che le altre istituzioni hanno in qualche modo lasciato correre. Il carcere non si può rifiutare, quindi diventa un'istituzione di raccolta per questa sofferenza, ma con questi numeri sicuramente non è un'istituzione in grado di risolvere le domande sociali che portano i soggetti che lo attraversano.
Io credo che sia assolutamente importante far luce per far tesoro anche di questo tipo di esperienza, per evitare che altri Youssef succeda la stessa cosa.